SBS Italia.
Le elezioni si sono svolte in maniera abbastanza regolare, tutto sommato, nonostante i problemi nel sud-est dove molti seggi erano stati spostati, e ci sono state sparse irregolarità, ma nessuna di rilievo. Ma l'affluenza è stata enorme, come ormai di consueto in Turchia. Stavolta penso che sia un record storico, ha sfiorato il 90%, dando prova comunque di una grande maturità democratica del popolo turco. Diciamo che poi, come sempre, le polemiche, i problemi, le tensioni sono cominciate invece con lo spoglio dei voti. Perché dopo gli ultimi anni in cui c'è stata la stretta di Erdogan sulla stampa indipendente o quella legata ai suoi arcinemici gülenisti, è rimasta una sola agenzia di stampa, quella ufficiale, la Anadolu Agency, che è praticamente al servizio di Erdogan, è rimasta solo Anadolu a dare i dati ufficiali, le proiezioni del conteggio dei voti. E Anadolu è ormai famigerata per dare... risultati altissimi per Erdogan all'inizio, che poi man mano tornano nella normalità, e molti sospettano che questo sia un modo per demoralizzare gli osservatori dei seggi e permettere vari trucchi, varie irregolarità più o meno presunte. Quindi immediatamente Erdogan alla prima proiezione veniva dato al 65%, un dato clamoroso che avrebbe stravolto tutti i sondaggi e tutte le previsioni. Ma comunque si è visto che nonostante i dati dell'opposizione fossero comunque più incoraggianti, lo spoglio procedeva molto a rilento, ma il vantaggio di Erdogan non è mai diminuito considerevolmente, finché alla fine i dati si sono trovati a convergere e Erdogan ha vinto con il 52,5% dei voti, che è uno dei suoi risultati più alti mai raggiunti. Ma diciamo che con la situazione di totale dominio della stampa e boicottaggio dell'opposizione da parte della TV di Stato è relativamente deludente. Invece il candidato dell'opposizione, Muharrem Ince, che aveva galvanizzato un'opposizione ormai allo sbando dopo anni di sconfitte, sorprendentemente dopo una campagna elettorale frenetica che aveva portato in piazza milioni e milioni di persone, ha raggiunto un risicato 30%, che insomma non è stato decisamente sufficiente non soltanto a raggiungere il secondo turno, ma nemmeno a poter dichiarare un successo o nemmeno accusare eventuali brogli, perché una differenza del 10% è impensabile ottenerla con irregolarità. Al tempo stesso gli altri candidati dell'opposizione, alleati del CHP, del Partito Repubblicano del Popolo, hanno avuto risultati ancora più deludenti. La Meral Akşener, la donna del nazionalista che aveva suscitato grandi speranze, ha superato di poco il 7%, mentre il partito islamista Saadet, che sembrava la grande speranza dell'opposizione per rubare voti agli elettori scontenti di Erdogan, ha raggiunto forse un 1,5-2,3%. Quindi la vera sorpresa in realtà è venuta nelle elezioni del Parlamento, dove l'AKP ha perso la maggioranza. Invece il partito curdo HDP, il partito del leader Demirtas, che è ancora in prigione, ha superato la soglia minima del 10% ed è entrato in Parlamento con ben 67 deputati. La sorpresa incredibile che nessuno si aspettava e nessun sondaggio aveva previsto è stato invece il successo del partito nazionalista del MHP, i Lupi Grigi, che ha superato anche lui la soglia del 10% e ha rubato una serie di deputati a Erdogan, diventando l'ago della bilancia, perché adesso il partito di Erdogan avrà bisogno dei voti del MHP per raggiungere una maggioranza in Parlamento. Il problema è che con la nuova Costituzione che entra in vigore con queste elezioni, il Presidente ha potere esecutivo e non ha più bisogno della fiducia in Parlamento, quindi può semplicemente nominare ministri e formare un governo anche senza una maggioranza.
Quindi un osservatore che guardasse i titoli dei giornali direbbe, beh insomma non è cambiato nulla, in realtà due elementi che hai citato sono essenziali. Il primo, che queste elezioni sono state importanti non solo per Erdogan per rimanere al potere ormai dal 2002, ma anche per legittimare la sua riforma costituzionale che hai citato. E in secondo luogo che per l'appunto si troverà a dover essere alleato in qualche modo, anche se ha potere esecutivo e per alcune cose non ne ha la necessità, con i nazionalisti. Hai detto eredi dei Lupi Grigi. Vogliamo ricordare chi sono i Lupi Grigi?
I lupi grigi erano un braccio che alcuni considerano paramilitare, ma comunque sicuramente un braccio violento della destra extraparlamentare turca, legati ai servizi segreti negli anni 70 e coinvolti in azioni molto sanguinose, coinvolti in giri mafiosi e di criminalità organizzata, in maniera, possiamo pensare per esempio alla banda della Magliana in Italia, collegata agli estremisti di destra. E hanno avuto appunto un ruolo di braccio armato dei nazionalisti durante gli scontri di strada negli anni di piombo, e furono sciolti e soffrirono molto anche loro durante gli anni del colpo di Stato dell'80, però hanno sempre mantenuto un certo potere, i loro legami con le forze di sicurezza e i servizi segreti sono sempre stati oscuri e non sono mai venuti completamente alla luce, né risulta che siano mai stati effettivamente troncati. E comunque sono stati coinvolti in scontri sanguinosissimi nella repressione del sud-est, hanno assassinato esponenti curdi e probabilmente hanno contribuito alla nascita dell'insurrezione curda nel sud-est e nei centri urbani. E oggi diciamo che non esistono praticamente più, i loro eredi sono in realtà un'organizzazione legata al MHP, ma che non fa parte ufficialmente del partito. Il leader Devlet Bahçeli è il più anziano leader di partito in Turchia al momento, è riuscito a mantenersi a galla con espulsioni e annullamenti di congressi dei suoi oppositori, che alla fine si sono scissi e hanno formato il cosiddetto partito buono, e l'ammiraglio Akşener, che si è scissa dal partito, alla fine aveva suscitato grandi speranze, ma probabilmente ha rubato più voti al GAP che al MHP, ai nazionalisti da cui si era scissa.
Si tratta di comunque un alleato per Erdogan, che è di estrema destra, promotori del panturchismo, ovvero l'unione di tutti i popoli turchi. Ma dal punto di vista religioso, dove potrebbero portare il governo, che già comunque tende verso una visione dell'Islam all'interno del mondo politico?
Allora, i nazionalisti turchi sono decisamente musulmani, ma non sono assolutamente integralisti, e del resto anche l'islamismo di Erdogan o dell'AKP è molto superficiale e non ha mai seriamente minacciato la laicità dello Stato, nonostante questa volontà di creare la generazione religiosa che Erdogan ha più di una volta manifestato e che sta fallendo miseramente in realtà. Però vorrei sottolineare che l'alleanza con il MHP è un'alleanza limitata al Parlamento e che sarà molto molto marginale, perché i nuovi poteri di Erdogan sono pressoché assoluti, nonostante Bahçeli abbia dichiarato di voler essere i pesi e contrappesi per bilanciare i poteri del Presidente, in realtà sono poteri che lui stesso ha contribuito a regalare a Erdogan e che molto difficilmente potrà in qualche modo inficiare. In realtà dove l'alleanza con i nazionalisti potrà avere un peso decisivo sarà nella di fatto impossibilità per Erdogan di aprire nuovamente un dialogo con i curdi. Questo sarà sicuramente una linea rossa invalicabile sia per Bahçeli che per tutto il suo partito e tutti i nazionalisti, per cui il separatismo curdo è il nemico assoluto.
Questo per le implicazioni nazionali e di politica interna. Cosa significa questa nuova vittoria elettorale con queste nuove prospettive di cui abbiamo parlato invece a livello regionale e a livello globale?
Sicuramente è molto importante per i 3 milioni di profughi siriani in Turchia, che erano preoccupati di un'eventuale espulsione e di un riavvicinamento causati da una vittoria dell'opposizione ad Assad e al suo regime. Erdogan ha promesso che li avrebbe aiutati e una delle sue dichiarazioni dopo la rielezione è stata che lui avrebbe sempre combattuto per i diritti dei profughi siriani e che comunque Assad non avrebbe avuto vita facile, vita tranquilla. Quindi sicuramente questo porterà a continue tensioni con la Siria, di cui non dimentichiamo la Turchia occupa una parte al nord per fare da cuscinetto con le milizie curde dello YPG. E potrebbe provocare a lungo andare anche tensioni con la Russia, con il quale comunque c'è una luna di miele ancora in atto e c'è questo rapporto con Putin che ormai sembra essere anche ideologico, non soltanto pratico. Le reazioni degli altri leader regionali sono state sintomatiche, a parte le congratulazioni di Orban, che sono arrivate a conteggio non ancora concluso, rompendo il fronte dell'Unione Europea, ma la cosa sorprendente sono state invece congratulazioni quasi immediate della Grecia, a parte tutta una serie di paesi che appunto di lingua turca o comunque legate alla Turchia, come l'Uzbekistan, l'Azerbaigian, eccetera, paesi comunque dove la democrazia è a dir poco dubbia. I rapporti con l'Iran sono interessanti e sono un punto cruciale, specialmente dopo l'uscita di Trump dall'accordo sul nucleare, però insomma anche lì entrambi i paesi sono interessati ad avere una relazione cordiale, se non almeno di facciata, se non in profondità. Ovviamente Israele non sarà contenta di ritrovarsi un Erdogan al potere assoluto in Turchia, ma anche lì i rapporti comunque sono sempre stati buoni al di là delle dichiarazioni ufficiali, rapporti economici e militari parliamo. L'Unione Europea sicuramente avrebbe preferito una vittoria del candidato laico, ma come sempre farà buon viso a cattivo gioco e chiederà a Erdogan di continuare a tenersi i rifugiati siriani e di continuare a fare dei contratti e migliorare i rapporti economici con le imprese europee. È probabile però che la direzione di Erdogan e la trasformazione della Turchia in una repubblica con un presidente che di fatto è un sovrano assoluto abbia posto fine, almeno per quanto si possa prevedere nei prossimi anni, al processo di accessione della Turchia in Europa.
Dicci la tua. Segui la pagina SPS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SPS Italian.